Ecco, riprendiamo, questa è la seconda ora e a questo punto, dopo aver introdotto il corso, cerco di spiegarvi più nello specifico il concetto di cultura antropologica. E partiamo dalla slide numero 1. Voi vedete che in maniera molto sintetica io cerco di definire che cosa contraddistingue la cultura in un'accezione antropologica. Allora, potremmo definire in maniera molto sintetica il senso della cultura antropologica come un complesso di modelli culturali e comportamentali, ovvero quello che è il background che ci contraddistingue, che ci educa letteralmente a muoverci nel mondo, in quanto l'uomo è l'animale meno provvisto di un DNA e quindi di un istinto, di un'ereditarietà di tipo biologico, quello che ci aiuta, che ci rende in qualche modo abili di muoverci, di orientarci. È di fatto la cultura. La cultura è composta da modelli che sono estremamente operativi, modelli per vestirsi, modelli per mangiare, modelli per pensare alla salute, alla sanità, all'igiene, e che si basano in un equilibrio costante, mai fermo, questa è una specie di bilanciamento reciproco, di modelli che sono più ideologici, di idea guida, quindi modelli di. Significa che io ho in mente e ogni giorno mi cibo, mi pulisco, mi vesto con dei modelli molto operativi che sono quasi naturalizzati. Nessuno di noi si sveglia al mattino ragionando e riflettendo su che cosa deve fare. Tuttavia, questi modelli che sono letteralmente incorporati, quindi sono parte di come dire, un condizionamento che si plasma e che forgia il nostro corpo in una maniera sociale, sono dei modelli che fanno riferimento comunque a un apparato, diciamo, ideologico, dei costrutti religiosi, politici, ambientali e via dicendo. Quindi il modello per mangiare, se noi oggi ci cuciniamo una pasta o ci cibiamo di pizza, chiaramente ha un riferimento, un modello di alimentazione che può essere la dieta mediterranea, che può essere legata alla nostra tradizione economica, al nostro ambiente e via dicendo. Allora, come dire, doppio aspetto della cultura fa sì che sia un qualcosa di estremamente ordinario, ma anche qualcosa di costantemente influenzante ogni nostro comportamento. Allora, che cos'è che ci contraddistingue di fatto come esseri umani? Che noi seguiamo questi modelli guida per il comportamento che sono però impostati in qualche modo attraverso un pensiero che declina le diversità e che si mette in gioco costantemente giorno per giorno. Ecco che questo ci spiega anche la dinamicità di certi comportamenti. Quindi i modelli di cibo chiaramente cambiano, ad esempio, nel tempo. Noi seguiamo tendenzialmente, se siamo italiani, una dieta più o meno mediterranea, ma questi modelli si adattano alla ricetta che utilizziamo oggi per la pasta con il pomodoro è diversa da quella che usavano i nostri nonni o bisnonni, non solo perché sono cambiate le materie prime, gli ingredienti, il modo di cucinare, ma anche perché noi stessi, i nostri corpi sono modificati. Questo significa che il processo di trasferimento all'interno della nostra cultura, processo che chiamiamo di inculturazione, cioè trasferimento dello stesso tipo di cultura, di flussi di cultura all'interno dello stesso background culturale, si modificano perché sono comunque dei processi dinamici e storici. Poi non dimenticatevi che questi modelli, e ciascuna cultura, non vive in una bolla di isolamento, tanto più oggi con i flussi di mobilità mediatica e umana costante. Quindi questa è un'interpretazione che ci aiuta un po' a capire come la cultura antropologica, anche le culture dell'educazione, siano basate su una costante osservazione di quelle che sono prassi quotidiane, che sono però impostate su modelli cognitivi, ideali di riferimento. Quindi questi modelli di e per funzionano negli esseri umani a tal punto che noi pensiamo in qualche modo che siano naturalizzati. Nessuno di noi si sveglia, si lava, mangia, pensando che in qualche modo questa è una sorta di disciplinamento del nostro corpo attraverso delle prassi culturali. E questo è legato al fatto, come dicevo poc'anzi, che il nostro bagaglio biologico di riferimento, istintuale come gli animali, è molto debole. Pensate che buona parte, in qualche modo, del sistema anche neuronale si sviluppa in realtà con la crescita. Alla nascita l'essere umano come dice Aristotele, è nudo, è assolutamente sprovvisto di istinti di sopravvivenza. Infatti, è uno dei, come dire, nella scala di accudimento, è uno degli esseri che necessitano più lungo il periodo di cura, non so, prima che, diciamo, il cucciolo umano diventi indipendente, ci mettono veramente tanti tanti anni. Quindi questo significa che noi, come dire, copriamo questa inadeguatezza biologica e istintuale. In realtà, come esseri animali siamo molto deboli, non siamo così dominanti, con tutta una serie di modelli. E il gioco che fa la cultura è quello di essere talmente incorporata che noi pensiamo come naturali questi modelli, dimenticandoci in qualche modo che ciascuna cultura e ciascun processo storico declina, forgia il corpo e quelli che sono in qualche modo dei processi apparentemente naturali, universali, come mangiare, bere, dormire, accoppiarsi, sposarsi, far figli, riprodursi, riposare, via dicendo, sono in realtà sempre dei processi che si modificano in base a questa anche equilibrio dinamico fra modelli per e modelli di. E vi cito questa frase di Geertz che trovo molto sintetica e significativa per spiegare questo gioco. Lui dice: Clifford Geertz lo rincontreremo perché è uno dei maggiori esponenti dell'antropologia interpretativa e simbolica. Lui spiega, cito letteralmente, l'estrema genericità, vaghezza e variabilità delle capacità di reazione innate, cioè quelle che sono geneticamente programmate, direbbe Darwin, significa che senza l'aiuto di modelli culturali l'uomo sarebbe funzionalmente incompleto e sarebbe una specie di, lui dice, mostro informe, senza meta, né capacità di autocontrollo. Sarebbe un caos di impulsi e di vaghe emozioni. Allora, questo significa che lo stato di natura che noi comunque abbiamo e condividiamo con tutta una serie di specie animali e vegetali è fortemente condizionato, plasmato, Foucault direbbe disciplinato, attraverso soprattutto opere come quella dell'azione educativa, che si avvale di alcune istituzioni importanti, deputate come la scuola, l'università, gli asili, via dicendo, ma inizia già dall'inizio, cioè l'essere umano in qualche modo viene fortemente condizionato dall'attaccamento, anche l'apprendimento, come diciamo, della lingua madre è mediato in qualche modo dalla cultura, viene costantemente declinato. Quindi pensate che i neuroni che noi abbiamo alla nascita in realtà sono pari al 15% e devono essere stimolati, attivati attraverso come? Attraverso la socialità. È stato dimostrato, adesso lo vedremo fra un po', che i bambini che non hanno un ambiente stimolante educativo e che hanno delle carenze letteralmente affettive, non riescono in realtà a articolare non solo il linguaggio dal punto di vista della dizione, ma non sviluppano un apparato cognitivo adeguato per in qualche modo parlare, per poter comunicare. Quindi questo ci fa capire come la società sia fondamentale non solo per lo sviluppo della società umana, ma proprio per la sopravvivenza stessa dei cuccioli e dell'essere umano. Allora, se noi andiamo alla seconda slide, vi ho messo un esempio abbastanza eclatante di quelli che sono dei modelli culturali, ad esempio il modello di bellezza femminile, questa è una foto degli anni 50, e voi vedete le due contrapposizioni, no? Come l'idea di bellezza venga declinata, venga forgiata attraverso pratiche quotidiane, quindi vedete la donna dell'Est Africa che opera, diciamo, una deformazione del proprio corpo, delle labbra, perché in qualche modo viene considerato una modalità di bellezza. Dall'altra parte vedete la tipica bellezza anni 50 occidentale, e una delle cose ironiche, insomma, che ci imputano, ad esempio, è come il modello di essere belli, di essere eternamente giovani, che è un modello tipicamente occidentale oggi, arrivi a delle deformazioni come la chirurgia estetica, che ci rendono molto simili a quelle che venivano considerate appunto dei tribalismi arcaici, come nel caso di questa donna che trovate nella foto a destra della slide numero 2. Allora, cito spesso l'esempio dei corpi, non solo perché l'idea di bellezza femminile, maschile, indifferente, è storicamente chiaramente qualcosa che si modifica in base alle mode, in base agli influssi mediatici, ma provate a riflettere come i corpi, proprio dal punto di vista genetico, dell'ereditarietà, delle donne mediterranee di 2, massimo 3 generazioni fa, del secondo dopoguerra, siano profondamente modificati rispetto alle donne del 2020, le donne italiane del 2020. Questo perché? Perché chiaramente ci sono dei cambiamenti, dei modelli per essere donne, che sono dei modelli di bellezza, ma che sono anche dei modelli molto legati a quella che è la cultura della femminilità, dell'operatività femminile oggi. Quindi questo ha forgiato, letteralmente disciplinato, e questo in qualche modo parte già con l'educazione, ed è molto importante esserne consapevoli, senza per questo operare dei giudizi di merito e valutazione. Allora, se noi andiamo alla slide 3, e qui comincio a delegare un po' anche la vostra capacità, insomma, di analizzare, di riflettere, vi ho messo delle foto abbastanza emblematiche e poi vorrei, insomma, in qualche modo, siccome siamo su questa forma di didattica a distanza e non riesco per questioni di peso digitale a fornirvi un'ora completa, allora io farò 40 minuti e poi delegherò in qualche modo dei compiti che portate avanti voi. Uno dei compiti che vorrei che cominciaste un po' anche a mettere in campo assieme in maniera collaborativa è analizzare questi che sono i modelli e i tabù alimentari, non tanto per fare il repertorio esotico dei cibi etnici, che è una cosa che francamente non ha a che fare molto con l'antropologia, ma per farci comprendere, e potete fare voi per primi in qualche modo da cavie, guardate questa, per esempio questa immagine, se voi ingrandite proverete inevitabilmente una reazione fisica di ribrezzo, di tabù. Quella a sinistra sono degli insetti, quindi qualcosa che noi non siamo abituati a mangiare, sono collocati su una pasta asciutta che può essere invece molto invitante, perché è un cibo che per noi è attrattivo ed è collegato probabilmente a un background anche familiare, di affetti, di accudimento. E a destra vedete invece un bello stufato di carne di cane, che sicuramente suscita una forma di tabù. Allora, provate un attimo a analizzare le vostre reazioni e poi andate a vedere il file che vi ho allegato, c'è il link del centro Stalli, che è un centro che si occupa sempre di ospitalità e dialogo interculturale, quindi troverete delle schede sul cibo che spiegano anche in maniera dettagliata le motivazioni di certi tabù. Ma quello che vorrei farvi letteralmente provare è perché provate questo ribrezzo così enorme, sia per gli insetti, che è evidentemente qualcosa che noi non siamo abituati a mangiare, quindi lì c'è proprio un modello operativo per che non è compatibile con le nostre abitudini e usi, ma il cane in particolare non è semplicemente qualcosa che non ci piace, non ci aggrada perché non siamo abituati, ma lì voi misurate il valore simbolico dei modelli operativi e ideologici di riferimento, perché il cane nel nostro universo sociale è diventato quasi una forma di appartenenza familiare, in Occidente in particolare. Quindi è chiaro che il tabù alimentare in questo caso si applica in particolare perché mangiare un cane è quasi operare una forma di cannibalismo. E torno al discorso del cannibalismo che voi trovate dettagliato a pagina 17, perché in realtà qualsiasi forma di cannibalismo è in qualche modo un significato simbolico che serve a definire i confini fra chi è parte di quello che noi consideriamo a geometria variabile, un essere umano, o comunque nella sfera degli affetti dell'appartenenza, e in ogni caso il fatto di incorporare il corpo altrui ha un significato che chiaramente non è solo quello di cibarsi. Ecco, questo è un'altra modalità molto rappresentativa di quanto noi anche nell'atto che, se vogliamo, è quello più legato alla sopravvivenza della specie, cioè mangiare, siamo profondamente condizionati da quelli che sono dei modelli di cibo, di simbolo, di socialità, che ci condizionano anche in quello che sembra essere una cosa più istintiva: ho fame, mangio. Quindi l'idea di mangiare, l'immaginario che si sviluppa è chiaramente simbolico e a un'analisi più dettagliata, che voi troverete nel link che vi ho inviato, vi consentirà proprio di capire un po' più dettagliatamente quali sono i modelli per mangiare che riflettono dei modelli di religione, di interpretazione del mondo, ma soprattutto della società e dei rapporti al proprio interno, non solo fra uomini e donne, ma anche con gli animali. Poi come compito, diciamo, che delego a voi come case study, sempre legato al cibo, vi invito a compilare sul vostro manuale, voi trovate al termine del primo capitolo, a pagina 36, un esercizio molto semplice, anche qui vi porterà via poco tempo, ma l'essenziale è proprio cominciare a ragionare, entrare in questa logica, in questa modalità etnografica di approccio, troverete una serie di cibi, una lista di cibi, anguilla, coda di canguro, dove semplicemente dovrete indicare se sono secondo voi commestibili o no e motivare la vostra scelta. Questo nell'ottica anche di in qualche modo cominciare a ragionare su quelle che sono delle scelte apparentemente istintuali, ma che non sono assolutamente universali e che vengono sempre, trovano una spiegazione, una motivazione non solo in termini ambientali, ma soprattutto culturali e simbolici. Quindi questa parte sui modelli tabù alimentari è qualcosa che delego, insomma, come caso studio di analisi attraverso il link che trovate inserito sul centro stalli e l'esercizio, ripeto, pagina 36 del manuale del Robbins, esercizio 1.1. Andiamo avanti con la slide numero 4 e qui ho inserito altro materiale multimediale che può essere utile a farci ragionare e troviamo nuovamente una definizione, qui ve l'ho proprio messa per iscritto, di Clifford Geertz, che ci spiega un po' questo bilanciamento che è, se vogliamo, uno dei temi grossi da sempre dell'antropologia culturale, cioè questa dinamica complessa, non dialettica, non dicotomica, fra natura e cultura. Allora, Geertz di nuovo ribadisce questo concetto che noi siamo degli animali talmente incompleti o non finiti, perché in realtà i neuroni poi si sviluppano, però ci fanno capire, oggi con le neuroscienze abbiamo le prove anche, come dire, alla mano, che la mappa neuronale è un qualcosa che in realtà non è consegnato alla nascita o che si esaurisce in pochi anni e con quel patrimonio andiamo avanti, ma in realtà è un qualcosa che ha bisogno costantemente di relazioni, di stimoli, di messa in attività costante. Quindi noi saremmo degli animali completamente non in grado di sopravvivere. Solo la cultura, e non la cultura in generale, ma la nostra cultura, ci specifica e ci rende in qualche modo adatti non solo alla sopravvivenza, ma a inserirci in un ambiente che è culturale, quindi sociale e quindi legato a forme di comunicazione. Allora, il secondo passaggio che vi invito a fare è quindi per comprendere meglio e ragionare anche in maniera visiva, visto che siamo in questa condizione, diciamo, di non riusciamo a vederci, quindi il mio dialogo cerca di rendersi più ricco attraverso altre fonti multimediali. Guardatevi questo filmato storico, un bellissimo film di Truffaut che parla del ragazzo selvaggio. Il ragazzo selvaggio erano questi ragazzi lupoli, chiamavano i medici illuministi, che venivano ritrovati, era un po' una forma anche di leggenda popolare, nelle campagne francesi. Allora, il caso è un caso storico vero, questo ragazzo venne ritrovato da questo medico e abbandonato, quindi che viveva in uno stato cosiddetto selvatico di natura. Il ragazzo aveva più o meno 12 anni e il tentativo che voi vedete nel filmato di Truffaut è quello di dare l'uso della parola, di insegnare a questo ragazzo ad apprendere, che fallì completamente. Fallì completamente perché proprio avendo saltato tutta questa fase iniziale, pensate all'allazione, ai primi passaggi che compie qualsiasi bambino in un ambiente non solo educativo, ma protettivo, affettivo, e in realtà il ragazzo non riuscì mai ad apprendere neanche un minimo di comunicazione linguistica. E nelle due scene che vi ho caricato attraverso un link che va su YouTube, voi vedrete effettivamente l'incapacità di sviluppare non solo delle modalità comunicative comuni, ma anche un'elaborazione del pensiero più astratta. Questo è il grosso rischio. La cultura non è semplicemente acquisire delle forme di comunicazione, ma come vedete nell'episodio del latte, il bambino non riesce a comprendere che in qualche modo c'è un modo astratto di comunicare, di non essere condizionati solo al qui, ora, che condiziona l'evento immediato. Ecco, questo lo trovate nel filmato di Truffaut e a questo punto sospendo un attimo il file, che sono arrivato a 20 minuti, e continuerò con il file successivo.